Allora, ci prepariamo a iniziare questo momento in cui appunto riceviamo alcuni spunti per la preghiera personale e ci mettiamo in ascolto del brano di oggi che ci accompagnerà. L'avete visto dalla mail, quindi Esodo 3, i versetti dall'1 al 22. Per chi non ha la Bibbia, dalla mail c'è il link, quindi potete direttamente trovare il testo. Allora, tra i nostri amici, Anna, Ettore e Alessandro lo leggeranno in maniera dialogata, quindi lasciamo che attraverso di loro entriamo in questo dialogo che è un incontro tra il Signore e Mosè.
Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Horeb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco, il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò: voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo. Perché il roveto non brucia? Il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Dio gridò a lui dal roveto.
Mosè, Mosè.
Rispose: eccomi. Riprese:
Non avvicinarti oltre. Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo.
disse:
Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe.
Mosè allora si coprì il volto perché aveva paura di guardare verso Dio. Il Signore disse:
Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Jebuseo. Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me, e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Perciò va, io ti mando dal Faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti.
Mosè disse a Dio: chi sono io per andare dal Faraone e far uscire gli Israeliti dall'Egitto? Rispose:
Io sarò con te. Questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte.
Mosè disse a Dio: ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Mi diranno: qual è il suo nome? E io che cosa dovrò rispondere loro? Dio disse a Mosè.
Io sono colui che sono.
E aggiunse:
Così dirai agli Israeliti, io sono, mi ha mandato a voi. Dirai
Dio disse ancora a Mosè:
agli Israeliti, il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre. Questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione. Va, dice agli anziani di Israele e di loro, il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mi è apparso per dirmi, sono venuto a visitarvi e vedere ciò che viene fatto a voi in Egitto. E ho detto, vi farò salire dall'umiliazione dell'Egitto verso la terra del Cananeo, dell'Ittita, dell'Amorreo, del Perizzita, dell'Eveo, del Jebuseo, verso una terra dove scorrono latte e miele. Essi ascolteranno la tua voce, e tu e gli anziani di Israele andrete dal re d'Egitto e gli direte: il Signore, Dio degli ebrei, si è presentato a noi. Ci si è permesso di andare nel deserto a 3 giorni di cammino, per fare un sacrificio al Signore, nostro Dio. Io so che il re d'Egitto non vi permetterà di partire, se non con l'intervento di una mano forte. Stenderò dunque la mano e colpirò l'Egitto con tutti i prodigi che opererò in mezzo ad esso, dopodiché egli vi lascerà andare. Farò sì che questo popolo trovi grazia agli occhi degli egiziani. Quando partirete, non ve ne andrete a mani vuote. Ogni donna domanderà alla sua vicina e all'inquilina della sua casa oggetti d'argento, oggetti d'oro e vesti. Vi farete portare i vostri figli e alle vostre figlie e spoglierete l'Egitto.
Abbiamo ascoltato questo incontro tra il Signore Mosè, questo avvenimento che segna la storia di Mosè, ma anche di tutto il popolo di Israele. Se dovessimo riassumere in due passaggi questo capitolo, potremmo dire così, no? Veniamo a conoscenza della vocazione di Mosè, quindi chi è Mosè per Dio, e del nome di Dio. Chi è Dio per Mosè e per il suo popolo? Stiamo leggendo in maniera quasi continua il libro dell'Esodo che ci accompagnerà quest'anno. E dove siamo? Dove ci troviamo? Dove ci immaginiamo? Dove avviene questo incontro? Siamo sul monte di Dio, l'Horeb, dove tutto ha inizio, ma anche dove a cui tutto conduce. A un certo punto viene detto: questo sarà per te il segno che io ti do, che io ti ho mandato. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Come dire che l'incontro con Dio sprigiona un potenziale di vita, è come un seme, no? Nel seme c'è tutta la pianta, c'è già tutta la storia tra Dio e il suo popolo, tra Dio e Mosè, però occorre fare un lungo viaggio per appropriarsi di questa storia, di questo potenziale. E come Mosè arriva a questo incontro? La vita di Mosè, qualcosa abbiamo anche vissuto lo scorso incontro del Vegliero, può essere un po' riassunta in tre tappe fondamentali. C'è la parte in cui Mosè appunto vive alla corte del faraone, quindi diventa un principe egiziano, l'abbiamo lasciato che voleva cambiare il mondo da solo. E quando Mosè è venuto a conoscenza delle sue origini, a un certo punto si sente solidale con il suo popolo, che viveva un periodo di fatica. E allora, spinto dall'ambizione, desidera riscattare il suo popolo, ridare dignità, e fa un errore. Finisce per commettere un omicidio. Uccide un sovrintendente, un egiziano. Ecco, questa è la prima parte della vita di Mosè. Poi inizia un'altra fase. Ecco, Mosè viene ricercato, è costretto a fuggire e va in questo territorio lontano, nel deserto, scappa, dove si rifà una vita, si sposerà e diventa pastore. Ecco, siamo su un monte, in un luogo lontano, oltre il deserto. Per 40 anni Mosè, diciamo, è alla guida sicura di un gregge non suo, del gregge di suo suocero. Lui che era un principe, ecco, che aveva conosciuto la più raffinata educazione, tutto quello che la vita gli poteva dare, si ritrova pastore nel deserto. Allora proviamo anche a entrare in sintonia. Che cosa avrà pensato Mosè del suo futuro, della sua vita? I pastori erano quelli che vivevano... La loro parola non contava nei tribunali, non potevano entrare nel tempio perché erano accusati di promiscuità con gli animali, facevano una vita dura, come anche oggi, no? Quindi il grande Mosè diventa un pastore, non è riuscito a combinare nulla nella sua vita. Bene. Allora, è proprio in questo momento in cui Mosè ha l'impressione di aver perso il meglio, di aver perso tutto quello che la vita gli può offrire, comunque c'è qualcosa che arde nel suo cuore. un giorno, ci dice il testo, trova la forza di condurre il gregge oltre il deserto, di andare oltre questo limite. Non ha paura Mosè di cambiare il suo cammino, di cambiare il suo corso, ed è lì che il Signore lo incontra. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Allora, cosa dice questo a noi? Il Signore entra nella vita di Mosè, come nella nostra vita, nella normalità, nell'ordinarietà, e lì rinnova la sua chiamata. In un giorno feriale si fa vicino e gli ridà una storia, perché dice: io sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Lo chiama ad aiutarlo a liberare il suo popolo. E la vita di Mosè in questo incontro acquista un altro significato, un'altra prospettiva. Bene, allora ripercorriamo alcuni passaggi di questo incontro. Innanzitutto, l'angelo del Signore gli apparve nel mezzo di un roveto. L'angelo del Signore è come dire il Signore stesso. In fin dei conti il Signore lo conosciamo attraverso delle mediazioni, è così che lo conosce Mosè. Il Signore si fa conoscere negli eventi concreti, nelle testimonianze, nel grido dei poveri, nella parola, nei sacramenti. Se il mio cuore è come quello di Mosè, un cuore in ascolto, ciò che vivo non può che restituirmi l'esperienza di Dio mentre vivo quello che mi capita. E Mosè vede questo roveto ardente, qualcosa di normalissimo nel deserto, se ci pensiamo bene, no? Nell'aridità, in un clima torrido, probabilmente quante volte Mosè nella vita avrà visto degli arbusti bruciare? Qualcosa di normale. Eppure in questa normalità c'è qualcosa di straordinario. Il fuoco scalda, illumina, ci dà energia, però è importante anche mantenersi a una certa distanza, perché altrimenti il fuoco brucia. E qui invece c'è un fuoco vivo che però non consuma, non porta morte, non porta distruzione. È una forza buona, un'energia buona, che non distrugge quello che sta bruciando. Allora qui vediamo che Mosè è uno, innanzitutto, che vede, sa guardare le cose della vita. Sa fissare, ha una qualità che oggi è quanto mai rara, quello di fissare l'attenzione sulle cose attorno a lui, sulla vita che si muove attorno a lui. Vede qualcosa che chissà quante volte avrà visto nel deserto, ma ha il coraggio di fermarsi a guardarla davvero, di darle tempo, pazienza, attenzione. Ecco, la cosa sorprendente è che Mosè si ferma per rendersi conto di quello che sta accadendo. Allora, viene lì anche noi, no? Che attenzione diamo alle persone, alla vita attorno a noi? Dove si posa la mia attenzione? Mosè si ferma e Dio si ferma con lui e gli parla. Allora questo roveto non è altro che il Signore che da sempre ha compassione, che continua ad avere amore con il suo popolo, che non l'ha dimenticato, che è consapevole della situazione in cui si trova e che rinnova la sua promessa e sente che è giunto il momento di intervenire. Possiamo soffermarci su alcuni verbi, sui verbi di Dio. Il Signore dice: ho osservato, ho udito, sono sceso per liberarlo. Allora Dio è uno che agisce, agisce per liberare, non agisce per prendere, ma per ridare dignità alla sua creatura. Ed è uno che agisce non per magia, non agisce mai da solo, ma agisce coinvolgendo Mosè, chiedendogli di rendersi disponibile. Ecco, il Signore si appella a Mosè, chiede a ognuno di noi, ad ogni uomo, di essere disponibile in quest'opera di liberazione, liberazione della vita, dove è soffocata. E la risposta di Mosè non è ascoltata. Mosè può dire sì, può dire no, può ascoltare, può essere sordo, ma quello che è certo è che l'esperienza di salvezza, non solo di Mosè ma di tutto il popolo, passa attraverso la disponibilità di quest'uomo, passa attraverso il suo piccolo sì, che sembra qualcosa di minuscolo, ma che poi in realtà spalanca un cammino di tutto il popolo. E come reagisce Mosè? Mosè, ci dice il testo, è incuriosito, è spinto dalla curiosità, vuole avvicinarsi, vuole vedere meglio. Ecco, Mosè non ha paura di rimanere davanti a ciò che non ha risposta. E ha delle domande, ma viene fermato da questa voce, si sente chiamare per nome. Come sarà stata questa voce che lo chiama per nome? Mosè fa l'esperienza di sentirsi conosciuto in profondità, chiamato e richiamato, di sentirsi guardato. E sente la voce di Dio in un momento in cui non ha più certezze. Ed entra in questo dialogo. Ecco, questo dialogo ci restituisce l'immagine della preghiera. La preghiera è sempre un incontro tra due libertà, fino a quando la preghiera è un monologo. Nostro, di Dio, non c'è preghiera. Ecco, quando ci lasciamo condurre, quando appunto molliamo la presa, è quello il momento in cui riceviamo da Dio il nostro nome. È nel momento in cui anche i passi da compiere si chiarificano nella direzione. Chi frequenta Villa o la spiritualità iniziana da un po' sa sempre che non esiste una preghiera senza una parte di colloquio, dove racconto a Dio che cosa la sua parola ha suscitato nel mio cuore e ascolto quello che lui ha da dirmi. E poi il Signore lo invita Mosè a fermarsi e a togliere i sandali. Come dire che Dio ci prepara l'incontro con Lui. Non è qualcosa improvvisato, è Lui che si fa vicino e ci fa capire come disporci. Quella curiosità iniziale che Mosè ha provato è qualcosa di buono, senz'altro, è come una miccia che fa accendere un fuoco. E Mosè ha la percezione che incontrare Dio è qualcosa di affascinante, qualcosa di misterioso. Ma per conoscere davvero il Signore, per fare esperienza di Lui, occorre andare più in profondità, occorre coinvolgersi di più, uscire da questa superficialità iniziale, e togliersi i sandali vuol dire spogliarsi delle sue sicurezze, vuol dire essere disponibile a vivere l'incontro con rispetto, a mettersi in gioco, perché questo terreno è sacro. togliere i sandali vuol dire anche togliere le protezioni e avere un, perché il Signore desidera avere con noi e noi con Lui un rapporto diretto, a tu per tu. Magari ci avviciniamo al Signore attraverso delle mediazioni, come qualcuno diceva, sono venuto al Veliero perché c'è stato qualcun altro che mi ha invitato, ma poi ho bisogno di fare un'esperienza concreta, a tu per tu. Ho bisogno di mettermi in gioco di io. E allora Mosè ci sta, perché sente il bisogno di accorciare le distanze con Dio. Sente interiormente che forse davvero al Signore ci si può avvicinare solo a piedi nudi. E si copre il volto, non perché abbia paura di essere distrutto di lì a poco, ma perché si accorge di essere di fronte al mistero di Dio, sente una sproporzione, fa esperienza della sua fragilità, del suo limite. Ed è interessante che Mosè si vela proprio nel momento in cui Dio si svela a lui. Si svela a lui, svela chi è e gli offre una missione. L'incontro che Mosè ha con Dio non solo gli dice chi è, ma anche per chi è. Gli consegna il suo nome, la sua identità più vera. Ma poi Mosè si accorge, comunque Dio gli fa vedere come nella misura in cui vivrà il suo nome fino in fondo, ecco, questo aprirà un orizzonte anche per il suo popolo. La nostra identità più vera, il nostro nome, quello che il Signore vuole darci, qualcosa che riguarda noi senz'altro, ma è anche qualcosa che siamo chiamati a vivere in un orizzonte più ampio. Qualcosa che siamo chiamati a vivere nel mondo intero. Qualcosa che ha a che fare con quella porzione di mondo dove ci giochiamo, dove giochiamo la nostra responsabilità. In fin dei conti, quello che c'è da fare lo fa Dio, si vede bene poi nel dialogo. Ma Mosè ha chiesto di essere un suo profeta, cioè di andare dal faraone e di raccontare, di dire quello che Dio ha chiesto, quello che Dio ha detto, di parlare coraggiosamente di Dio. E allora qui cominciano le resistenze. Noi in questo capitolo vediamo le prime due di cinque resistenze che Mosè ha con il Signore. Quindi senz'altro il Signore, dicevamo, si rivela a noi, si rivela a Mosè nella normalità della vita, e allora possiamo chiederci anche se ci sono dei passaggi in quest'ultimo periodo di tempo nella nostra vita che sono diventati anche per noi dei luoghi in cui Dio ci ha dato un appuntamento, dei luoghi che sono stati per noi come un rovetto ardente. E magari in questi luoghi abbiamo anche noi, come Mosè, adesso vediamo, avvertito una grande attrazione, ma forse anche qualche resistenza. E allora la prima resistenza che Mosè fa dice: chi sono io? Chi sono io per andare dal faraone e far uscire gli israeliti dall'Egitto? Cioè, in fin dei conti dice: ma io sono un pastore, ok? Sono dipendente da un altro, non ho nulla di mio. Conosco bene la mia storia, i miei limiti. È come se Mosè si sentisse chiamato a una sorta di mission impossible, qualcosa di straordinariamente grande, sproporzionato, addirittura dal faraone. Si sente inadeguato e vorrebbe fuggire. Ecco, forse questo parla anche delle nostre fughe. Quelle più evidenti e quelle che un po' mascheriamo in modi diversi a seconda delle nostre abilità. Eppure una domanda profonda: chi sono io? Sotto sotto ci aspetteremmo un Dio che rassicura. Ma no, Mosè, sei in gamba, hai delle risorse. In fin dei conti al faraone ci sei già stato, sai come funziona. Sai come cavartela, ti sei già rifatto una vita. E invece Dio dice: io sarò con te. Cioè, dicevamo che l'incontro con Dio è sempre un dialogo. E allora Mosè sta dentro questo dialogo con Dio, ma anche Dio prende sul serio la paura di Mosè e prova a rispondere alla sua paura, dicendo: io sarò con te. Cioè, il Signore riconosce che in Mosè ci sono delle risorse, certamente, no? C'è una terra buona, come in ognuno di noi, no? Ma la vera risorsa, che non verrà meno, la vera garanzia, tra virgolette, è che lui sarà con me, è la sua fedeltà, sempre e comunque. Anche quando le competenze di Mosè, anche quando le sue risorse finiranno, anche quando sarà messo al muro, anche quando il popolo non lo riconoscerà più, ecco, il Signore sarà con lui. Allora Dio chiama Mosè, innanzitutto come ognuno di noi, ad avere fiducia in lui. Perché la fiducia in me stesso è qualcosa di fondamentale, imprescindibile, certamente, senz'altro, senza fiducia, senza credere in se stessi non si va da nessuna parte. Però non basta. Non basta per avere futuro. E allora il Signore va incontro davvero a questa paura di Mosè, non solo con la sua parola, ma dice: ti do un segno, questo sarà per te il segno. Il segno che io ti ho mandato. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Ma che segno è una cosa del genere? Una roba strana. Cioè, mi stai dicendo, quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, cioè quando tutto sarà finito, ok, grazie, allora ci ritroveremo qui. E l'esperienza che Mosè ha fatto, che tu stai facendo, non sarà solo la tua esperienza, ma sarà anche l'esperienza del popolo. La condividerai con altri. Ecco, allora, che cos'è questo segno? È un segno che apre, che parla di un futuro. Che dice che camminare con Dio è imparare a vedere l'invisibile, quello che si rende visibile solo alla fine. Tutte le volte in cui Mosè accetterà di non muoversi da solo come ha fatto fino adesso, ha cercato di risolvere la situazione da solo ed è finito male, dicevamo, con un omicidio, ed è stato costretto a fuggire. Ora qui invece Dio gli sta dicendo: se tu accetti di camminare con me, allora in tutto quello che farai, farai l'esperienza che io sarò con te. Cioè, il primo che deve imparare a fidarsi e ad affidarsi alla promessa del Signore è proprio Mosè. Allora l'incontro con Dio, in fin dei conti, restituisce sempre due cose: una promessa di futuro per la nostra vita, uno sguardo di fiducia sulla nostra vita, e l'esperienza della presenza di Dio. Dicevamo, stiamo leggendo il libro dell'Esodo. Esodo vuol dire uscita. Ma il primo grande esodo che Mosè è chiamato a fare non è tanto quello che ha già fatto, di lasciare l'Egitto, ma è quello di lasciare le sue paure, di lasciare i suoi fallimenti e di fidarsi di Dio. Non tanto perché ha un cammino scritto davanti, ma perché davanti a lui ha una promessa e la sua presenza. Allora Mosè qui si trova uno snodo, perché quello che era un suo desiderio vero, di liberare il popolo, di cambiare le sorti, di riportare la giustizia, con Mosè si accorge che questo desiderio ce l'ha innanzitutto Dio. È lui che vede, è lui che osserva, è lui che sceglie di intervenire. E Dio gli sta proponendo di vivere quello stesso desiderio, non con la violenza come aveva fatto prima, un desiderio zoppicante che aveva soltanto fatto pasticci e guai, ma di vivere questo desiderio nella verità, nella libertà e con lui, di diventare corresponsabile di questo desiderio di libertà e di vita. Allora la prima resistenza è: chi sono io? Non hai visto i miei limiti, le mie fragilità? E poi Mosè dice: ma chi sei tu? Quando mi chiederanno chi sei, io cosa devo dire? Come ti chiami? Qual è il tuo nome? E Dio dice, qui raccogliamo un po' di elementi dal testo: io sono il Dio dei tuoi padri, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, cioè sono il Dio della promessa. Se sono il Dio dei tuoi padri, ecco, questa espressione permette a Mosè di collocarsi nella sua storia, in quella storia da cui aveva cercato di fuggire, e di riconoscere che Dio è presente con continuità in quella storia. Quindi io sono colui che è presente nella tua storia, non solo da oggi, ma da sempre. Io sono fedele, un Dio che, dicevamo, vede, conosce, sa la fatica. Quindi è un Dio solidale, che si appassiona, che si prende cura di chi come Mosè non ha ancora un'identità, perché non è più egiziano, ma non è nemmeno ebreo. Da tutti sta fuggendo. Si prende cura di chi non ha stima di sé, di chi non si riconosce come Mosè in nessun gruppo, in nessun popolo. E Dio sceglie Mosè quando ancora non è consapevole del suo valore. Non è che prima mette a posto le cose e poi gli dice va. No, no, in questo momento della sua vita Dio incontra Mosè. E Mosè si lascia incontrare. E poi ancora è un Dio che ha un nome incomprensibile. Io sono colui che sono. Io sono mi ha mandato da voi. Un nome misterioso. Un nome che sfugge ai nostri schemi. Abbiamo che conoscere il nome di una persona, per gli ebrei è come possedere una persona. E con Dio non è possibile. Allora cos'è questo nome? È un nome che apre al futuro. Io sono colui che sono, è un po' come dire anche capirai quello che sono a poco, da quello che farò, da chi sarò per te. Io sono colui che sono vuol dire io sono colui che si fa presente. E allora imparare a chiamare Dio per nome è dire anch'io ci sono nella vita. E fare l'esperienza che l'amicizia con Dio, in fin dei conti, mi fa nascere, mi riconsegna a me stessa. In fin dei conti, l'incontro tra Dio e Mosè non ha cambiato Mosè. Come dai Vangeli, l'incontro tra Gesù e gli Apostoli non li ha cambiati fino in fondo. Perché il Signore sceglie di intervenire, di agire, di cambiare il mondo nella debolezza, attraverso la fragilità. E quindi dicevamo, non l'ha reso migliore, ma semplicemente gli ha chiesto di rendersi disponibile, di mettere tutta la sua vita, il suo futuro, di giocarsela con lui. E allora, anche mentre ci soffermiamo nella preghiera, possiamo chiedere la grazia di ripercorrere questo incontro, di abitarlo con la nostra vita, di essere toccati da questo Dio che vuole avere bisogno di Mosè, anche se ha un passato difficile, che vuole avere bisogno di me, che è un Dio che ha una promessa, che è fedele. E gli chiediamo di ripetere quell'esperienza spirituale che fa Mosè, cioè quella di sentirci chiamati per nome, ma anche di ricevere il suo nome. E di affidarci a questo nome per poter fare un'esperienza di libertà. Ecco, sentire che Dio ci chiama per nome, che di fronte a Lui ognuno di noi è un tu unico, originale. Ciascuno di noi è oggetto del suo amore. E che Lui è qualcuno anche di fronte a cui stare nello stupore e nell'ascolto.